Sì, lodato Gesù Cristo e avanti con Maria, santa serata, cari figlioli, ben ritrovati con questo ciclo di catechesi intorno alla bellezza intramontabile, direi, della messa tradizionale che abbiamo tutti insieme riscoperto da un po' di anni. E fate passare, fate circolare questo video. Sorge questo appello di venire a Roma il 17 giugno, sabato. 17 giugno alle 14:30 sorge, sgorga, matura in mezzo ai grani, in mezzo ai terreni irrigati dal dolore, dal sacrificio, dal sangue, dal martirio. È un momento importante nel quale tutti insieme dobbiamo manifestare la gioia di vederci e soprattutto la grazia di annunciare che la Chiesa cattolica non è tramontata, quella di sempre, quella che Benedetto XVI ha voluto custodire e preservare dagli attacchi e dalle aggressioni dei lupi vestiti da agnello. E allora fate passare questo messaggio perché più siamo e meglio è a Roma il prossimo sabato 17 giugno. Adesso invece andiamo appunto al nostro incontro di questa sera che riguarda la messa tradizionale. È la settima puntata. Abbiamo articolato il nostro ciclo di catechesi in diretta sia sul canale YouTube di Radio Domina Nostra come anche sulla radio web attraverso i momenti più significativi e normativi della messa tradizionale. Abbiamo visto la parte, come si chiama, didascalica. Vuol dire la parte dove c'è l'insegnamento, anch'essa molto antica, e abbiamo fatto delle riflessioni, a mio avviso, importanti sull'importanza della parola di Dio, perché sempre noi non possiamo rigettare tutto, ma la riscoperta della parola di Dio, certo coniugata e direi subordinata al primato eucaristico, naturalmente, però la riscoperta del primato anche della parola è fondamentale. Non c'è un'autentica spiritualità cristiana, forse anche eucaristica, che non si nutra però della scrittura, della parola di Dio. Non con quel out, cioè o questo o quello di matrice luterana. Voi sapete che il cattolicesimo romano ha subito questo affronto luterano, per cui fino al Concilio Vaticano II si è avuto quasi timore di sottolineare l'importanza della parola di Dio, della Sacra Scrittura, perché Lutero faceva quello, però a discapito, come sappiamo, del culto eucaristico che è prettamente romano, dice von Balthasar. Ciò che caratterizza Roma è il culto eucaristico e il culto mariano, che è quello che stanno distruggendo in entrambi i versanti. Ma noi invece auspichiamo vivamente che anche la parte didascalica della messa vada in accordo con questa sensibilità che può essere senza dubbio, al di là delle radicalizzazioni neoluterane, può essere senza dubbio attribuita all'azione dello Spirito Santo. Sempre io vedo nella mia vita la parola di Dio mi nutre. Ma certo, prima di tutto l'Eucaristia, perché è Gesù in me. Però attenzione, Gesù l'ha detto nel discorso della montagna: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Per cui ci può essere il rischio di un liturgismo, un culto, appunto, dove poi non si vive la parola. Per esempio, io mi domando, tutti quelli che celebrano la messa tradizionale e che quindi hanno il merito di testimoniare in questo versante così, diciamo, chiamiamolo bizzarro, stravagante della falsa chiesa, la solennità, l'importanza, il primato dell'Eucaristia, dove sono però poi quando si tratta di prendere le distanze apertamente, perché va fatto apertamente, non con quei sotterfugi che sanno troppo di umano. Allora vorrei capire, è tutto divino quello che celebrano e poi usano i criteri umani, politici, diplomatici per salvare il salvabile? Mi sembra che non sia questo che Gesù ha detto nel Vangelo. Ecco, ciò che Gesù ha detto nel Vangelo, puoi essere pieno dell'Eucaristia, ma non del Vangelo. Scusate, io non voglio urtare nessuno e spero di non creare situazioni ai limiti del sopportabile, però è così, eh. Si può essere pieni dell'Eucaristia. Ho visto persone stare nel corso dei miei anni in parrocchia ore intere davanti all'Eucaristia, ma poi essere scontrose con gli altri. Mi ricordo una volta una persona che stava sempre in preghiera, ma il suo posto non lo voleva toccato. E una volta che c'era gente anziana che aveva bisogno di una persona piuttosto giovane, ha detto: arrangiatevi. Allora, dov'è il Vangelo? Cioè, l'Eucaristia senza il Vangelo voglio dire, non porta in paradiso. Non so se questo messaggio deve essere. E quindi abbiamo visto tutta la parte didattica e da un paio di incontri di catechesi che erano partite un po' piuttosto in sordina queste catechesi sulla messa, ma invece diciamo che nell'Hit Parade vanno salendo, vanno salendo di interesse. Abbiamo cominciato a trattare da un paio di incontri la parte invece, quella importante del sacrificio. Se ricordate la volta scorsa, mi pare che mercoledì l'altro non c'è stato l'incontro perché era il 31 maggio, mi pare, non mi ricordo, dovrebbe essere così. Comunque non c'è stato l'incontro, c'è stato qualcosa, forse era il 31 maggio, la consacrazione, quindi è saltato un incontro. Allora, 15 giorni fa avevamo parlato, se vi ricordate, del Sanctus e abbiamo detto che è quello che introduce poi dopo il prefazio nel canone. Allora, stasera parliamo del canone. La parola canone si riferisce alla cosiddetta preghiera eucaristica, che, ve lo ricordo, nel Vetus Ordo è una sola. Mentre nella riforma liturgica post-conciliare sono state inserite diverse preghiere eucaristiche, nel canone e nella messa tradizionale non esistono, non c'è la possibilità per il sacerdote di scegliersi ogni giorno una preghiera eucaristica diversa. Esiste la seconda nel nuovo sordo, la terza, la quarta, la quinta, poi esiste la prima R che sarebbe la prima preghiera eucaristica della riconciliazione, non si possono leggere quelle cose lì comunque, e la seconda R sarebbe la preghiera seconda di riconciliazione. Io poi mi sono fermato lì, ma mi sembra che poi con la nuova edizio del Messale ne sono state inserite altre. Invece nella messa tradizionale il canone, la parola canone lo dice, è uno e uno solo, è sempre quello, ogni giorno. E questo canone mi pare che l'altra volta l'avevamo anche introdotto. Sì, mi ricordo che 15 giorni fa avevamo concluso proprio dicendo l'origine direi soprannaturale di questo canone. Comunque, sono stati fatti degli studi da liturgisti seri come Jungmann. Per fare un solo nome, gli esperti, i sacerdoti che hanno studiato teologia sanno che autorità sia Jungmann, che dicono che così come l'abbiamo, la preghiera eucaristica, il canone romano, ha una datazione finale che va fino intorno al V-VI secolo, dal V-VI secolo, quindi nell'epoca di Gregorio Magno, non a caso si parla della riforma gregoriana. Tuttavia, alcuni passaggi. Ci sono studi, non andrò nel merito perché questa non è una lezione accademica, mi piacerebbe farlo, ma siamo di sera, abbiamo magnato, c'è una bella serata, no? Allora non vi voglio, ci mancherebbe altro, indurre al sonno, ma sarebbe interessante fare uno studio accademico sulla stratificazione del canone romano. Ad ogni modo posso solo dirvi quello, che alcuni studiosi hanno provato a dimostrare che alcuni passaggi del canone romano sono nientemeno che risalenti alla stessa età apostolica. Interessante questo. Cioè già in epoca apostolica, già gli apostoli, quando celebravano la Fratio Panis, adoperavano verosimilmente alcuni passaggi di questo tipo di preghiera eucaristica che è l'unica appunto presente nel rito romano tradizionale. Allora, io vorrei subito iniziare come sempre ho fatto con la riflessione tipo spirituale che ci offre Monsignor Marcel Lefebvre. Vogliamo auspicare veramente che prima o poi la damnatio memoriae di Monsignor Lefebvre sia superata dalla stima, dal rispetto, dalla venerazione, starei anche per dire che lo stesso Lefebvre merita. È stato garante, custode della messa di sempre in un momento in cui ha rischiato realmente di sparire dalla circolazione senza reali motivi. Lui ha scritto un libro che però non l'ha scritto, è un insieme, è una raccolta di sue meditazioni. Eccolo qui, ve lo mostro, la messa di sempre, vedete in foto c'è proprio lui. Monsignor Lefebvre che sta alzando il calice, non so se all'offertorio o alla consacrazione, non ci è dato saperlo. Questa è una raccolta di sue meditazioni, molto belle, ne abbiamo già avuto modo di gustarne un paio di queste meditazioni. Allora io faccio così: prima vado alla meditazione di Monsignor Lefebvre, che si ferma soprattutto sul motivo per cui è pregata in silenzio la preghiera eucaristica. Come sapete, si dice tecnicamente sub missa voce, e questo sempre, anche nelle messe di prima classe, quelle solennissime come quella di domani. Domani è il Corpus Domini, il momento in cui si realizza, certo in modo incruento, però questo noi non siamo ancora in grado fino in fondo di coglierlo, si realizza il sacrificio di Cristo Gesù sulla croce nella messa, visto che domani è il Corpus Domini. Certo, come dice San Pio X, in modo incruento, cioè non c'è spargimento di sangue, ma quello resta un grande mistero, figlioli cari. Ma quando noi avremo la possibilità, con la grazia dello Spirito Santo, di cogliere l'abissale, l'abissale impossibilità di, come vorrei dirvi, abbracciare la preghiera, il sacrificio di Gesù, la messa, non saremo mai capaci di farlo. Sono passati 2000 anni da quando nostro Signore Gesù Cristo ha istituito l'Eucaristia e quindi la messa. Non siamo ancora che in grado di balbettare qualcosa, perché è una creazione divina. I tuoi occhi non possono fissare il sole, si abbaiano. Così la tua mente non può fissare il mistero della messa, si abbaia. Sono gli abbaia, è un abbaiante la messa. Come quando sei in autostrada o nella superstrada e quell'altro che viene un po' distratto ha gli abbaianti accesi e te ti accechi. Così è la messa, soprattutto quando inizia il canone. Teigitur clementissime pater. Un sacerdote dovrebbe poter pronunciare sempre questo, quasi tremando, per l'altezza del compito che gli è assegnata ogni, che gli è assegnato ogni giorno. Ogni giorno. L'azione nefasta del modernismo è l'opera del diavolo che sta sferrando questo attacco senza precedenti al cattolicesimo romano, ha potuto trovare nella disaffezione dei preti alla Santa Messa uno dei suoi capisaldi. Questa disaffezione alla Messa è nefasta, perché il prete esiste per dir Messa. Guardate. Un prete che non celebri bene, con raccoglimento, non importa il tempo, non è il raccoglimento e la devozione non è dato dal tempo. Io, i primi tempi, vi confesso una cosa: i primi tempi che fui ordinato sacerdote, mi sto confessando, mi darete la soluzione. Io pensavo che la devozione dipendesse diciamo, dall'estensione temporale. Quindi anche, poi sono diventate sempre molto lunghe le mie messe in ragione delle prediche, però. Ma ai primi tempi non facevo le prediche, eppure cercavo di indugiare a lungo perché pensavo che la qualità dipendesse dalla quantità cronologica. Devo ringraziare Dio che mi ha messo delle persone giuste accanto che mi hanno fatto capire che stavo rischiando di recitare la parte di Padre Pio, senza doverlo essere. Così ho imparato a capire una verità profonda, cioè non importa quanto un sacerdote celebri, un prete può dir messa in mezz'ora. Ed essere profondamente compenetrato dal mistero e raccolto. Capite? Ecco, allora, vediamo cosa dice adesso Monsignor Lefebvre introducendo il tema del canone. Lo intitolo così questo paragrafo a pagina 110. Il canone recitato in silenzio. Scrive, dice: c'è un motivo profondo unito all'ordine di dire le preghiere del canone a voce bassa. In pratica, dopo il Santus, dal Teigitur, fino al Per ipsum et cum ipsa et in ipso, quindi la dossologia, e soprattutto nelle messe di terza, quarta classe, ma anche di seconda classe, no, seconda classe poi si può cantare, ma le messe di terza e quarta classe è tutto uno spazio prolungato di silenzio. E lui richiama il Concilio di Trento che nella 22ª sessione, canoni 5 e 9, dice il Concilio di Trento: la natura umana è tale da non potersi elevare facilmente alla meditazione delle cose divine senza aiuti esteriori. Cioè, per arrivare alla contemplazione del mistero di Dio dobbiamo essere aiutati da ciò che ci sta attorno. E in questo la massoneria modernista è stata capace di, diciamo, di svilire, guardate cosa è stato capace di fare Bergoglio con la messa, le liturgie in Vaticano sono inguardabili da quando c'è lui. È tipico una tecnica massonica, quella di spogliare dei segni esteriori, l'incenso, le candele, i fiori, la sontuosità delle suppellettili sacre, mi seguite? Questo, tutto questo deve coinvolgere i nostri sensi esterni per aiutare l'interiorità. Questo lo dice il Concilio di Trento, va bene? Questo lo dice il Concilio di Trento, che aggiunge al canone 9. Per questo la nostra pietosa Madre Chiesa, che bello questo modo come il Concilio di Trento chiamava la Chiesa, pietosa Madre Chiesa, ha istituito certi riti perché nella messa si pronuncino alcune parole a voce bassa, submissa voce. Il primo a eliminare il canone recitato submissa voce, penso che lo saprete, in forma ufficiale è stato Martin Lutero. Lutero aveva un paio di fastidi che ha portato avanti, mi dispiace per il movimento ecumenico, però non ci può essere ecumenismo senza verità, io ci vedo una radice preternaturale, diabolica. Lutero era infastidito dalla messa come sacrificio, lui aveva detto combatteremo ogni battaglia perché la messa non sia più intesa come sacrificio. E poi un'altra cosa che lo infastidiva era proprio la cosiddetta submissa voce, cioè il fatto che il canone venisse recitato a voce bassa. Per questo nelle prime sperimentazioni liturgiche della nuova messa, perché la nuova messa del Concilio Vaticano II ha un precedente illustre che è la nuova messa di Lutero, lui cominciò a celebrare la messa, la scrisse lui stabilì i criteri, figurarsi quanta umiltà, e uno dei criteri fondamentali era che non bisognasse più recitarla a voce bassa. Cioè che il sacerdote non facesse sentire la voce. È in ragione, dice Lefebvre, della grandezza del mistero che si va a compiere l'uso della voce bassa. Cioè il motivo per cui il canone romano è recitato a voce bassa è per dire ai fedeli: questo è il mistero adesso. Capito? Che poi, scusate, non vorrei adesso sembrare un po' profano e banale, l'intimità non prevede l'urlo. Una coppia che si ama, no, non è che dicono a voce alta quello che si devono dire, ma sussurrano quasi all'orecchio, no? Nell'intimità è esigita la submissa voce. Amore mio, sai, per dire, no? Quanto ti amo. Dice, amore mio, sai. Per dire, sembra un po' banale quello che dico, ma vi prego di aver pazienza con me, io vorrei che tutti capissero. Cioè, il fatto che Deigitur clementissime Pater, omnipotens Deus, e poi il sacerdote, e hoc est in corpus meu, in test calix sanguinis mei, no? Cioè indica un appello rivolto ai fedeli, qui c'è il mistero divino. Quindi nessuna concitazione, nessuna agitazione tipica del post-concilio. Canti belli, per carità, io devo essere il primo a dire che un po' mi mancano certi canti, ma anche questo è esattamente quello che ha fatto Lutero, perché Lutero per riempire gli ammanchi che aveva creato ci ha messo, infatti la tradizione luterana è molto, molto nota per i bei canti. Vi racconto un episodio che mi è accaduto, ero in viaggio verso da solo in macchina, le follie ne ho fatte prima di quelle attuali, erano preparatorie alle follie attuali, andai da solo in macchina, pensate un po', da Milano, presi la macchina e decisi di andare ad Amsterdam, Signore di tutti i popoli, poi volli provare a vedere che cosa sono questi paesi scandinavi. In macchina sono arrivato fino a Stoccolma, in Svezia. Allora, la sera era già fatto tardi, era aprile, io pensavo di trovare la temperatura mite, che una volta c'era anche qui, e una volta c'era anche qui la temperatura mite, ora è sempre un mistero, e finora. Allora, però era buio e mi sono fermato a Copenaghen, la capitale della Danimarca. Ricordo molto bene come fosse stato poco fa. Allora ho preso un posto dove dormire, l'indomani ho cercato la chiesa dove dir messa, perché ancora non ero il Don Minutella, terribile Don Minutella dei nostri giorni. E mi capita, chiedo in un inglese stentato, di indicarmi la cattedrale, ma io non ho precisato, ahimè, la cattedrale cattolica. detto solo la cattedrale, era domenica tra l'altro, mi hanno indicato una chiesa, guardate all'esterno, la cattedrale di Copenaghen, sontuosa, qualcosa di... Entro la chiesa stracolma, stracolma di fedeli. E ho detto, guarda che meraviglia, tutti a cantare in lingua danese, ma canti che veramente ti coinvolgevano. Ho detto, ma quanto è bello questo cattolicesimo danese, eccetera. Poi, piano piano, scopro che è entrato nella cattedrale luterana di Copenaghen. Perché vi sto dicendo questo? Perché la tradizione luterana dà molto spazio, come ha fatto il cattolicesimo post-conciliare, ai canti. Noi finora avevamo avuto il canto gregoriano, perché il canone prevede il silenzio, appunto, il mistero. Tutto questo deve unirci, questo silenzio, dice Lefebvre, molto alle preghiere del canone e farne veramente il centro, il cuore della nostra vita spirituale. Cioè il canone della messa, proprio quello che tu non senti, è esattamente quello il centro della vita cristiana, perché avviene, come ricorderemo domani, il mistero della transustanziazione. Così accostiamoci con molto rispetto a questo momento così importante della nostra giornata. Immaginiamo che la Santa Chiesa ci avesse permesso di dire una sola messa durante la nostra vita sacerdotale. Supponiamo che i sacerdoti, dice Lefebvre, vengano ordinati perché venga consentito loro di dire una sola volta in tutta la loro vita la messa. Con quale cura prepareremmo questo momento della nostra vita? Con quale rispetto, con quale adorazione, con quale umiltà pronunceremmo le parole della consacrazione? Ma questo, una volta in molte chiese, mi ricordo anch'io, lo trovai proprio dove dissi la mia prima messa al Santuario Mariano, celebrato ai piedi della Madonna. Io, la mia prima messa della Madonna dei Rimedi, c'era ut unam, ut unicam, ut ultimam, cioè celebra questa messa come se fosse la prima, l'unica, l'ultima. Quale non è la grandezza di questo atto? Sì, perché non è umano, è divino, è affidato al sacerdote, ma è un atto che la Chiesa offre, che sia fatto una volta o che sia fatto 1.000 volte. Che il buon Dio ci accordi questa insigne grazia, dice Lefebvre, perché il ripetere quest'atto tutti i giorni non diminuisca il nostro fervore, la nostra adorazione. Vi dicevo che il tenore è spirituale qui, però c'è tutto. Domandiamo, qui si rivolge ai preti, domandiamo alla Santissima Vergine Maria di aiutarci a comprendere sempre meglio questa grande azione, la Messa, che si produce per mezzo del nostro ministero sacerdotale. La Messa è tutto. In questi giorni è una coppia di sposini, dicevo, che... il matrimonio nel vetus ordo è abbastanza, direi, rapido. Quasi ci si rimane male. Anche io le prime volte rimanevo male e dicevo, ma tutto qui è. Anche il battesimo è molto solenne, la cresima, ma i sacramenti nel vetus ordo non sono inseriti nella messa, la precedono. Oppure si fa a parte, per indicare che c'è un sistema solare di pianeti che ruotano intorno al Sole, che è la messa. Appunto. Il sacrificio della messa, e qui siamo al passaggio decisivo, visto che domani è il Corpus Domini, è veramente il sacrificio della croce. Ognuno di noi in questo momento pensi, ma io questo sono riuscito a capirlo? Il sacrificio della messa è il sacrificio della croce. La Santa Vergine ha assistito al sacrificio della croce, ma vi ha assistito in silenzio. E non è in effetti per questo che quando il sacerdote ha recitato o cantato i bei prefazzi che introducono al cuore del sacrificio della messa e che lo trasportano in qualche modo sul Sinai come Mosè, quando si ritrovò nella nube alla presenza di Dio, il popolo osserva in silenzio, cioè il canone tu che fai? Che fa il fedele? Il sacerdote è tutto impegnato a recitare il canone. Soprattutto poi il momento della consacrazione, le parole della consacrazione. E il fedele che fa? Assiste in silenzio. E che deve fare in quel momento? Si può dire il rosario? Se lo vuole dire. O deve stare lì a guardare? Guardi. Voglio dire, quello che è importante è capire ciò che sta avvenendo. Mentre il sacerdote offre il sacrificio e pronuncia le parole sublimi, che bella questa espressione, le parole sublimi del canone della messa, e aggiunge: questo santo canone, che risale in gran parte alle origini stesse della cristianità e per l'essenziale nelle parole della consacrazione risale allo stesso nostro Signore, in quel momento il popolo resta in silenzio. Qui Lefebvre ci dice una cosa molto bene. Attenzione, il canone, come stavamo dicendo all'inizio di questa puntata, risale in alcuni passaggi alla stessa tradizione apostolica, ma le parole della consacrazione, che sono la parte centrale, decisiva, nevralgica della messa, cioè quando il sacerdote ripete le parole di Gesù nell'ultima cena, risalgono allo stesso Signore nostro Gesù Cristo. Dice Lefebvre, in quei momenti lì il popolo resta in silenzio. Maria restò in silenzio. E che cosa significa questo silenzio? È forse un silenzio di indifferenza? Certamente no. In ogni caso, certamente non per la Vergine Maria. È giustamente detto della Vergine Maria che custodiva nel suo cuore tutte le parole che erano state pronunciate da nostro Signore, custodiva tutte queste cose nel suo cuore, Luca 2, 19-51. E allora, ascoltando le parole di nostro Signore sulla croce, la Santa Vergine adorava in silenzio sul Calvario, immersa in un oceano ovviamente di dolore corredentivo, il grande disegno della redenzione, adorava in silenzio. Adorava in silenzio il disegno che si realizzava davanti ai suoi occhi e condivideva certamente i sentimenti del suo divin figlio. Penso, dice Lefebvre, che sia una lezione per noi, per voi cari fedeli, che assistete al santo sacrificio della messa, condividere i sentimenti che sono espressi nel canone della messa e che ci elevano al cielo, che uniscono veramente la terra al cielo e il cielo alla terra. E dice von Balthasar, si può citare il von Balthasar mentre si parla di Lefebvre? Sì, si può fare, perché è uno spirito anche lì autenticamente cattolico. Diceva von Balthasar che la messa è l'approssimazione più immediata di Dio agli uomini. Cioè, una volta mi ricordo, mi fu raccontato da Visca, la veggente di Medjugorje, ma parlo prima dell'impostura corrente, e andavo, come ho detto altre volte, frequentemente a Medjugorje, mi pare Visca o Mari, adesso non mi ricordo bene, credo sia Visca, ci fu raccontato a noi sacerdoti, eravamo sacerdoti, che un sacerdote aveva detto ripetutamente, aveva proprio tediato, ripeto, non mi ricordo se Visca o Maria, per dire alla Madonna nell'apparizione, dì alla Madonna che desidero vederla, desidero che mi appaia, desidero avere una visione anch'io, diglielo alla Madonna. E lei gliel'ha detto. Sapete cosa ha risposto la Madonna? Dì a questo mio figlio che ogni giorno lui tiene nelle mani mio figlio. A tutto. Capito? Cioè la Madonna diceva, non è importante neanche un'apparizione mia di fronte alla grandezza sublime della Santa Messa. Veramente la Messa unisce la terra al cielo e il cielo alla terra. Aggiunge, potete notare che nel canone le parti che precedono o seguono la consacrazione hanno una struttura ascendente e discendente, nel senso che si parte dal particolare per andare al generale e ritornare al particolare. Vi è l'oblazione particolare, il memento dei vivi, poi il comunicante in cui ci si unisce alla chiesa trionfante, cioè quella del cielo. Viene in seguito l'oblazione, il testo è così bello, dice Lefebvre, che ho creduto opportuno sceglierlo per l'atto di oblazione nella fraternità, perché l'Anc Igitur mi sembra, dice lui, veramente il culmine della liturgia della messa. Seguono allora le parole della consacrazione, quello è il momento realmente in cui il sacerdote non è più soltanto un uomo, c'è qualcosa di divino che accade. Poi l'oblazione di nostro Signore presente, prefigurata dal sacrificio di Abele e dal sacrificio di Melchisedec, Poi viene il ricordo dei morti, e queste sono le sezioni del canone, corrispondente a quello dei vivi. Ecco, la Santa Messa è una ghiotta offerta per i nostri morti. Se sono in purgatorio, non c'è niente di meglio da dar loro se non la Santa Messa. Poi l'unione a tutti coloro che sono in cielo, il paradiso, domandando nella preghiera più personale, malgrado i nostri peccati e non a causa dei nostri meriti, di ottenere il perdono delle nostre colpe e di poterli un giorno raggiungere. Non considerare i nostri meriti, ma il perdono che tu ci elargisci. Non estimator meriti, se devenie largitor. La piccola parola ha qualcosa di molto bello, di gustoso. Il sacerdote non domanda una cosa grande, solamente una piccola parte, un piccolissimo posto. Che bello questo, con i martiri che sono in cielo. Concedi anche a noi, Signore, di aver parte, no? Parte aliquam, in latino aliquam vuol dire, come dire, qualcosa di bello, di gustoso, ma indica qualcosa di piccolo, un piccolissimo posto. Signore, concedi anche a noi di aver parte. Noi ora siamo qui sulla terra e stiamo vivendo il cielo, ma tu concedici un giorno, quando chiuderemo gli occhi a questo mondo, di avere parte, una piccolissima parte, nel coro dei santi, dei martiri. Da nobis partem aliquam, donaci un piccolo posto, un piccolissimo posto. Il sacerdote non domanda di più, che gli sia donata una piccolissima parte con i martiri che sono citati. E questo naturalmente è, come vi dico, è una riflessione tipo spirituale, quella di Lefebvre, ma sempre noi in questo ciclo di catechesi mettiamo anche poi la parte un po' più cospicua dal punto di vista teologico, liturgico, anche polemico, di padre Cecada, vediamo un po', sì, Cecada, un sacerdote statunitense, mi hanno detto che è morto, non è più in vita da un po' di tempo, ha scritto questo libro, abbastanza polemico, però molte cose dice il vero. A noi non conviene mai entrare in polemica col Novus Ordo, voglio dire, con la messa, non è necessario questo, non è necessario. Io credo, sto dicendo una cosa, mamma mia, la dico come la penso, piano piano il sole tornerà a oscurare gli altri sistemi. Voglio dire, la messa Novus Ordo si imploderà in se stessa, ha fallito, non è stata una buona operazione quella della messa Novus Ordo, non è andata bene. Se il prete ha potuto celebrare messa a mare sul materassino è perché c'è la messa di Paolo VI, non è andata bene. I preti clown, no? I preti che entrano col canotto, i preti che celebrano come se fosse uno show, è stato possibile con la messa Novus Ordo, perché col Vetus Ordo nessuno in 2000 anni si è mai permesso, guardate, io vengo dal Novus Ordo, dove il creazionismo, lo sperimentalismo liturgico è qualcosa di massacrante. Non mi sono mai permesso, perché sento la solennità di quel rito, di aggiungere una sola virgola, so che farei una profanazione e dovrei andarmi a confessare. Il prete è vincolato col Vetus Ordo. Capito? Il prete è vincolato col Vetus Ordo e recupera la propria identità sacerdotale, guardate. Non si registrano crisi notevoli negli ambiti tradizionalisti legati alla messa di sempre. Invece è caduta a picco la identità sacerdotale col Novus Ordo, perché la messa è tutto. Ecco, quindi diciamo, io credo che non dobbiamo fare una sorta di polemica nei confronti del, non ci conviene, del Novus Ordo. Serviamo Papa Benedetto, però non so se dovrei dire quello, insomma, in questo lo riprendiamo dopo, sono considerazioni importanti quelle che stiamo facendo, perché le ricadute pastorali sono interessanti. Una volta che mi sono trovato, piuttosto di recente, ma non c'era neanche il sodalizio ancora, quella fase lì cui come Mosè camminavo da solo nel deserto, a parlare con un prete tradizionalista. Entrammo in rotta di collisione, vi dico subito perché. Lui apprezzava molto il fatto che io avessi riscoperto la messa tradizionale, no? E mi diceva, ma tu, diceva a me, come puoi riscoprire la messa tradizionale e approvare lo spirito di Assisi, quelle cose lì, il Benedetto XVI che è entrato nella moschea di Istanbul, per dire quelle cose lì. Io ho detto così e l'ho zittito, ho detto scusa caro confratello, io perché ho riscoperto la messa tradizionale? Con chi l'ho riscoperta? Lui è stato molto onesto, mi ha detto: ritengo, visto che vieni dal mondo post-conciliare, con Benedetto XVI la Summorum Pontificum, bene, allora che vuoi? Io sto seguendo il Papa. Sei stato zitto. Ho detto: allora che vuoi? Non potete pensare voi del mondo della tradizione che tutti quelli che ora stanno riscoprendo la messa tradizionale siano tradizionalisti. Stiamo facendo una cosa che il Papa permette, che il Papa auspica, Benedetto XVI. Con la Summorum Pontificum ci ha reso disponibile la messa di sempre. Basta. Certo, è vero che la chiamata forma, come sapete, straordinaria, che questo, come penso sappiate, i circoli più oltranzisti con i quali non si può dialogare, hanno una superbia impressionante, hanno sempre ragione loro su tutto. E dunque, loro dicono che qui Benedetto XVI non doveva far quello, doveva dire che la forma è una e una sola, quella del vetus ordo. Invece, effettivamente, Benedetto XVI, nella Summorum Pontificum, parla di due forme, di due riti. Quello ordinario, che è la messa di Paolo VI, e quello straordinario, che è la messa tradizionale. Non gliela perdonano. Ma qui va capito Benedetto XVI, era un primo passo, lasciando poi, quando ancora probabilmente non ipotizzava le dimissioni perché è costretto, che quelli a venire, i pontefici a venire, facessero poi il loro passo. E un altro motivo è, secondo Cionci, e non è da escludere, che la parola straordinaria non indichi l'eccezionalità, ma la, appunto, straordinarietà del rito in quanto tale. Cioè, quello è un rito ordinario, nel senso è abbastanza, come abbiamo visto e sperimentato in questi anni, banale e sperimentale, appunto. Quello invece è straordinario, nel senso che quando dice straordinario può avere effettivamente questa doppia valenza: straordinario nel senso raro, oppure straordinario, guarda, è stato un film straordinario, per dire. Non è perché l'hai visto una sola volta, ma perché ti è piaciuto e perché si è imposto per la sua bellezza. E quindi su questo Cionci, che con le anfibole ci ha tutti educato, e potrebbe avere la sua ragione nel dirlo. Ecco, allora Cecada, dopo questo coso, 5 minuti da trattare, perché seguo ormai il criterio delle lezioni accademiche, 45 minuti, si sofferma a riflettere sui cambiamenti del canone romano. Il titolo del suo paragrafo è Il movimento per cambiare il canone. Scrive: ben prima del Concilio Vaticano II, alcuni esponenti del movimento liturgico avevano già preso di mira il canone romano per annientarlo, lo volevano eliminare. Già alla fine degli anni 40 Humann aveva proposto di accorciare il canone e di rivedere la lista dei santi in esso citati, perché poco noti, per dire, quando si citano Sisto, Cornelio, Cipriano, no? E poi Cleto, Lino, Cleto, Sisto, Clemente, eccetera, eccetera. Diceva Jungmann: questi sono tanti che non incidono più, non sono più così, quindi togliamoli. Ma in realtà, il progetto era quello luterano. Lutero fu il più veemente di tutti i riformatori nella denuncia del canone. Egli lo ha definito, come l'avevamo letto l'altra volta, come il canone deforme e abominevole, proveniente da ogni fonte di sporcizia e corruzione, e ha dichiarato che esso ha cambiato la natura stessa del sacramento in maledetta idolatria e sacrilegio. Capito? Quindi quando Jungmann e il movimento liturgico hanno preso di mira il canone, proponendo già negli anni 40 di sostituirlo, le prime avvisaglie le ha avute Pio XII, ha scritto la Mystici Corporis, Pio XII si rendeva già conto che eravamo in presenza di un tentativo di assalto al canone romano, che è invariabile naturalmente. Su questo punto un commento espresso nel 1963 da Monsignor Henri Genny, arcivescovo di Cambrai, che aveva lavorato nella commissione che ha contribuito alla stesura della concessione liturgica Sacrosanctum Concilium, era stato particolarmente profetico. Aveva detto nel 1963: nessuno conoscerà mai la quantità di parole, molto interessante questo, di parole scambiate e il volume delle pagine scritte su un semplice paragrafo, ma le conseguenze saranno considerevoli per alcuni principi adottati. Stamattina ho detto al mio vicino che ho avuto l'impressione che sotto le apparentemente innocue espressioni si nascondono bombe ad orologeria. 1963-2022, il prete che dice messa sul materassino dentro le acque del mare. Bombe ad orologeria. Capito? Naturalmente qui per oggi possiamo concludere così. La messa è il tesoro più grande che abbiamo. Dobbiamo custodirlo, soprattutto noi preti. Come quando si vede sempre San Giuseppe che tiene in braccio Gesù bambino. È una custodia. Redentoris custos, si dice, ha scritto Giovanni Paolo II parlando di San Giuseppe, custode del Redentore. Ma si potrebbe allora traslitterare, parafrasare, di ogni sacerdote, più che mai oggi, quando vediamo l'abominio della desolazione, vediamo l'apostasia dalla fede dilagante, vediamo la messa trasformata in show. Non possiamo fare come stanno facendo i nostri cari fratelli tradizionalisti, crearci i nostri parchi di riserva pensando di salvarci da noi stessi, altrimenti l'amore per la Chiesa dove sta? Ma in realtà invece questo è il momento in cui il sacerdote deve essere, parafrasando la parola Redentoris Custos, misse custos, oppure, ancora di più, sacrifici custos, cioè custode della messa, o se volete, custode del sacrificio, ma ogni sacerdote. E c'è un movimento di riscoperta. Guardate, nelle settimane scorse si è tenuta come ogni anno in Francia la marcia, il pellegrinaggio a Chartres dei gruppi tradizionalisti. È stata un'epopea. Io ho potuto vedere le immagini. C'è veramente migliaia, soprattutto giovani di fedeli, che hanno fatto questo itinerario, questo pellegrinaggio, e sapete com'è andata? Che al mattino molto presto, in un tendone, dentro un tendone perché faceva cattivo tempo, voi vedete, c'è una bella foto che lo mostra, i sacerdoti che ognuno nello stesso momento sta dicendo la propria messa tradizionale. Cioè c'è una riscoperta di questo, voluta dallo Spirito Santo. Anche in questo è stata grande la scelta profetica, la scelta di Benedetto XVI con la Summorum Pontificum, che non a caso Bergoglio ha finito con l'asfaltare, con la Traditionis Custodes prima e poi con la Desidero Desideravi, e lui ha praticamente, come non era mai accaduto prima, annullato, invalidato un atto pontificio dell'immediato predecessore, non di chissà quando, dell'immediato predecessore. In realtà, miei cari figli, la messa tradizionale, quella di cui stiamo tenendo senza fretta, come vedete, un ciclo di catechesi, è il futuro della Chiesa. È il futuro della Chiesa. Io ho notato, per esempio, quello a proposito di noi del piccolo resto, spontaneamente. Sapete che quando si è creato il sodalizio sinodale mariano, ricordo se non ho mai detto. Ero un po' preoccupato perché sapevo che un paio di confratelli venivano decisamente dal Novus Ordo. Mi preoccupava questa cosa perché io ero deciso a dir loro che bisognava rivolgersi alla messa tradizionale. Non c'è stato bisogno, io non l'ho detto se non in maniera molto delicata, così ogni tanto, ma i sacerdoti del sodalizio spontaneamente si sono mossi in direzione della messa tradizionale, capito? E certo all'inizio è faticoso e ci vuole un atto di grande umiltà. Un sacerdote che ha 30 anni di messa e che per 27 anni, 28 anni ha celebrato quella e decide di scoprire invece come si celebra la messa tradizionale, è un atto di sottomissione straordinaria al bonum ecclesiae, al sensus ecclesiae, capite? È semplicemente commovente questo. Ed è lì il futuro, nella messa di sempre. Questa di Paolo VI è una messa che forse neanche Paolo VI voleva, vi prego di non saltarmi addosso se provo a difendere ogni tanto Paolo VI. Lì è accaduto qualcosa che ancora non è dato sapere. Io penso che fra 50 anni, forse anche un pochino di più, sapranno, perché noi non ci saremo più, presumo. Che volete che io campi 110 anni? Ma scherzate, ma non me la sento proprio, di fare le catechesi alle 9 di sera a 110 anni. Ma io penso che fra 100 anni, 50 anni, anche me, qualche cosa sapremo di ciò che è realmente accaduto, una manomissione, poniamo, di destituzione totale del pontificato e magari i papi che non hanno voluto o potuto dirlo per il bene della Chiesa, non so come dire, molto difficile, un po' l'abbiamo visto con Benedetto XVI. Del resto, la visione di San Giovanni Bosco che parla del papa colpito a morte che cade dentro la nave. Una persona ha scritto: potrebbe essere il papato in quanto tale dal post concilio in questi giorni. Sì, non hanno potuto più comandare come comandavano San Pio X e San Pio V, capito? E questo fatto della messa è quello che ci attende, la riscoperta nel piccolo resto della messa tradizionale. Domani è la festa del Corpus Domini, contempliamo questo silenzio della consacrazione e quelle parole sacrosante: hoc est eni corpus meum, hic est calix sanguini, sanguinis mei, novi et eterni testamenti. Sono parole divine, divine. Bastano quelle, vissute bene, tutti i progetti di riforma, le chiacchiere, le tavole rotonde, i meeting, no? I convegni, i sinodi, non serviranno più a nulla se tutti noi saremo lì come fanciulli di prima comunione, ogni volta in ginocchio con le mani giunte e gli occhi lucidi a sentire nel cuore che sta accadendo il mistero. Si dice di San Giuseppe da Copertino che volasse. E gli dicevano: perché tu lo fai? E che cosa volete? Appena recito le parole della consacrazione mi innalzo. Possa il cielo concederci, soprattutto domani che è la festa del Corpus Domini, di elevarci al cielo, perché la messa è il cielo sulla terra. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Thank you.